al telefono con Checchino Antonini dell'associazione ACAD, dell'associazione contro gli abusi in divisa, e con lui, come avevamo annunciato durante la rassegna stampa, volevamo parlare della vicenda di Stefano Cucchi, che da diversi giorni occupa le pagine dei giornali dopo la sentenza di appello che ha mandato assolti tutti gli imputati, anche quelli che erano stati condannati in prima istanza. Allora, innanzitutto volevamo chiederti un parere sull'ultima notizia, cioè su questo esposto che è stato depositato dalla famiglia Cucchi nei confronti di Albarello, il perito della procura che aveva appunto fatto questa perizia sul corpo di Stefano Cucchi.
Intanto è una mossa diciamo giusta, perché in qualche maniera quell'esposto consente di riaprire le indagini. Adesso viene detto che le indagini non sono sul caso Cucchi, ma in realtà sono soltanto su quell'aspetto. Questo è esatto solo fino a un certo punto, nel senso che ogni indagine è un'indagine molto circostanziata, le indagini non sono mai a 360 gradi, per cui questa mossa qui è sicuramente una mossa utile, anche perché non dobbiamo dimenticarci che dopo 5 anni qualsiasi tipo di prova è possibile che sia stata inquinata, per cui noi abbiamo davanti un paradosso che sappiamo, perché lo dicono le carte processuali, perché lo ammettono gli stessi imputati, perché esistono delle testimonianze precise come quella dell'altro detenuto che si trovava ospite dei sotterranei della città giudiziaria, che Stefano è stato pestato, sappiamo che è stato trattato in condizioni inumane sia a Regina Coeli, sia ci sono delle zone d'ombra, perché ci devono spiegare per esempio perché dal pronto soccorso e Fate Bene Fratelli lo hanno rispedito in carcere e poi da lì lo hanno seppellito nel repartino penitenziario. Sappiamo che in quel repartino è stato curato male, talmente male che in soli 6 giorni una persona che 2 ore prima dell'arresto era in palestra a stare pugilato, in soli 6 giorni è morto, e si dice che sia morto di fame. Per cui c'è questo groviglio che noi sappiamo essere vero, nel senso che nessuno è riuscito a smentirlo, non ci hanno neanche provato a smentirlo, tranne personaggi assolutamente controversi come Giovanardi, che provano a negare l'evidenza perché si sentono protetti dall'immunità parlamentare. Nessuno nelle aule di tribunale ha provato a negare questa roba qui. Nello stesso tempo è difficile attribuire una responsabilità personale, per cui verosimilmente noi potremmo anche scoprire che era giusta l'assoluzione perché non c'erano prove. Il problema è che tutta questa macchina è stata montata fin dall'inizio, secondo almeno alcune valutazioni degli avvocati difensori, per costruire un'indagine talmente fatta male che non poteva che finire in questo modo. Quindi qualsiasi appiglio, qualsiasi cuneo per inceppare questo meccanismo è un meccanismo giusto. Del perito Albarello sappiamo anche che è una figura controversa, nel senso che è una figura che appunto era perito e consigliere di amministrazione anche nell'assicurazione dell'ospedale Pertini, e quindi su di lui pesò per un periodo, mi ricordo che nell'ottobre del 2012 abbiamo scritto questa roba, pesò l'ombra del conflitto di interessi. Quindi, insomma, dopodiché io non sono un legale, ecco. Quindi prendete con le molle quello che sto dicendo, ma sono valutazioni che faccio perché sto seguendo la vicenda fin dall'inizio.
Senti, tu hai parlato appunto di indagini fatte male, ecco, qui c'è un problema, no? L'avvocato Anselmo, l'avvocato della famiglia Cucchi, l'ha detto chiaramente all'indomani della sentenza, ha parlato proprio di omertà, cioè che senso ha affidare le indagini in pratica agli stessi accusati, perché poi se sono le forze dell'ordine che indagano su loro stesse i risultati, ma non solo in questo caso, in altri casi che sicuramente la tua associazione ha seguito e continua a seguire, i risultati sono questi. Quindi direi che questa è l'aspetto sostanziale, no? Di un'autoassoluzione prima ancora di quella da parte dei tribunali.
Su questo sì, c'è sicuramente una anomalia, perché esiste una norma che in teoria impedirebbe l'attribuzione delle indagini allo stesso corpo che si trova coinvolto in una cosa di questo genere. Tra l'altro la cosa è tanto più grave in una città come Roma, dove ce n'è in abbondanza di guardie e affini. Allora, il problema di questa, cioè, noi non ci dobbiamo scordare che poco tempo prima era successa anche la vicenda che vedeva dei carabinieri indagati nel ricatto, coinvolti nel ricatto all'ex presidente della regione Lazio Marrazzo, che lo stesso PM che ha gestito le indagini era il PM che aveva sbattuto in prima pagina un rumeno accusato di essere il mostro di quel parco che sta in fondo a Lappia, e dove si era registrato
alla Gaffarella, il parco della Gaffarella, sì.
Esattamente. E lui, il PM che ha seguito le indagini su Cucchi, e il colonnello dei carabinieri avevano trionfalmente esibito lo scalpo di questo poveraccio, che poi invece è risultato essere del tutto estraneo. Quindi la presa in carico di questa storia, l'esclusione immediata dei carabinieri, danno una serie di testimonianze assolutamente contrastanti sulla nottata e sulla mattinata di Stefano Cucchi prima e durante il suo arrivo alla città giudiziaria. Quindi da questo punto di vista esiste un mare di cose strane, oltre a tutte le valutazioni sanitarie, perché poi c'è un'altra cosa, c'è anche un depistaggio più o meno volontario compiuto dalla commissione di indagine del Senato, perché la commissione di indagine del Senato era stata istituita da Marino e si doveva occupare esattamente del malfunzionamento della sanità rispetto a questo caso e rispetto ad altri, ma su questo caso è stata quella commissione a spacciare l'idea che sarebbe bastato un cucchiaino di zucchero per salvare la vita di Stefano Cucchi, e quindi a spianare la strada in qualche modo alla morte per fame e per sete, una cosa che fa sicuramente molto, molto pena, ma che trasforma un caso di mala polizia, un evidente caso di proibizionismo e mala polizia, perché Stefano è andato bevuto per una storia legata al possesso di alcuni grammi di hashish, e grazie a una legge proibizionista che favorisce le narcomafie. Poi è stato vittima di tutte le mostruosità che potrebbero avvenire in una guardina dei carabinieri, tutte le mostruosità che possono avvenire dentro il carcere e tutte quelle violenze che avvengono dentro le celle dei sotterranei di Piazzale Clodio, dentro cui si attende l'udienza preliminare. Nel suo caso anche l'udienza preliminare presentava svariate anomalie, lui è arrivato con le carte sbagliate, risultava essere albanese, risultava essere 6 anni più anziano e risultava senza fissa dimora, per cui è stato gioco facile riconsegnare un soggetto evidentemente debole e in stato di shock, perché la voce di Stefano Cucchi, così come l'abbiamo ascoltata, era una voce che metteva i brividi, dove era assolutamente evidente che era una persona che stava soffrendo le pene dell'inferno. Lui è stato riconsegnato esattamente all'interno carcerario, perché senza fissa dimora non gli si potevano dare i domiciliari, e tutta questa storia è una storia che ci rivela che c'è un apparato di mostruosità che è talmente forte e autoreferenziale da potersi assolvere.
E poi lui aveva chiesto durante il ricovero, chiamiamolo così in termine inappropriato, al reparto penitenziario del Pertini, aveva chiesto di incontrare l'avvocato, aveva scritto anche una lettera, cioè lui in questi giorni però, e questo sicuramente ne ha aggravate le condizioni da un punto di vista psicologico, aveva chiesto di incontrare qualcuno, nessuno ha potuto incontrare Stefano, i genitori stessi l'hanno saputo dopo con la notizia della morte.
Stefano in quelle condizioni doveva restare invisibile e i carabinieri non hanno chiamato l'avvocato che Stefano aveva nominato regolarmente la sera del suo arresto. Gli hanno fatto trovare un avvocato d'ufficio che si è fondamentalmente disinteressato di questo caso, e soltanto dopo la morte, comunicata tra l'altro alla famiglia in maniera assolutamente inumana, perché hanno telefonato alla madre per nominare un perito per l'autopsia, quando la mamma invece in quel momento si preoccupava soltanto che Stefano non avesse un cambio decente, perché non gli era riuscita a consegnare la biancheria. Loro avevano fatto una via crucis continua fino al reparto penitenziario, ma gli era sempre stata sbarrata la strada. Stefano doveva restare invisibile. Questa roba purtroppo è scivolata nel mezzo delle reazioni sul processo, eccetera, eccetera. Questa roba è scivolata un po' nel dimenticatoio, ma Stefano era al reparto Pertini perché doveva essere invisibile, perché non poteva essere mostrato in quelle condizioni. Aveva le botte che ha ricevuto alla schiena lo avevano semi paralizzato, e questa paralisi premeva sulla vescica. Stefano era in condizioni assolutamente inumane. Io faccio fatica non tanto a dirvelo quanto perfino a memorizzare queste condizioni, perché le sofferenze a cui è stato sottoposto sono sofferenze assolutamente inumane, e tutta questa roba qui sta scivolando nel dimenticatoio in qualche maniera, proprio perché per ora esistono scarsi margini di riflessione. La battaglia giudiziaria si è svolta tutta su aspetti molto tecnici, spesso anche incomprensibili ai più. È stata per questo noi possiamo dire che la verità non si raggiunge nelle aule di tribunale, perché nelle aule di tribunale alcuni tecnicismi ci fanno perdere il ragionamento complessivo, e soprattutto ci fanno perdere lo spessore umano di questa vicenda.
E certo, come questa verità che il movimento comunque gridò subito dopo, insomma, con manifestazioni, con un impegno che insomma è continuato negli anni. E un'ultima riflessione è che davanti a queste cose, che purtroppo, come tu sai bene, si ripetono troppo spesso, poi c'è sempre l'alzata di scudi, c'è sempre la dichiarazione della fiducia incondizionata alle forze dell'ordine, non si parla nemmeno più di mille marce, non si contempla nemmeno la possibilità, le forze dell'ordine sono assolte in toto in quanto tali.
Sì, da questo punto di vista vorrei fare un'ulteriore riflessione con voi dentro la radio. In questi giorni il sindaco Marino e molti altri esponenti politici che sono complici della deriva sicuritaria stanno facendo a gara per farsi fotografare accanto alla famiglia Cucchi, per dare delle espressioni di cordoglio, solidarietà, rammarico, eccetera, eccetera, e in generale noi possiamo dire che la giunta di Roma e il Parlamento non ha fatto quasi nulla di concreto per fermare queste derive repressive. E non ha fatto nulla contro il proibizionismo, ma in particolare è giusto che si sappia e che venga ricordato che il sindaco Marino nel processo di primo grado fu convocato dalla famiglia Cucchi, gli fu chiesto di andare come consulente a cercare di spiegare anche più approfonditamente gli esiti dell'indagine del Senato che lui aveva presieduto, però siccome lui in quel momento stava per andare alle primarie per diventare il sindaco di Roma, scrisse una lettera molto ipocrita dove voleva scongiurare il pericolo di conflitto tra poteri dello Stato, se ne lavò le mani, e adesso intitolerà in pompa magna una strada, un giardino, una piazza a Stefano Cucchi, partecipando nei fatti invece al suo massacro giudiziario, oltre che al suo massacro vero e proprio, di cui è stato soltanto complice morale in qualche modo, insieme al sistema politico.
Hai fatto bene a ricordarlo, quindi io ti ringrazio per questo contributo, e quindi, come diciamo sempre in questi casi, sicuramente l'attenzione della radio rimane molto molto speciale su tutta questa vicenda. E ricordiamo anche oggi pomeriggio c'è questo presidio a Piazza Indipendenza davanti al Consiglio Superiore della Magistratura, a cui aderisce anche la tua associazione, anzi, cioè, credo l'abbia proprio convocato insieme alla famiglia Cucchi.
Sì, questa è diciamo frutto di un tantan notturno abbastanza fortunato fra tutti gli ACAD Point d'Italia, in particolare l'ACAD Point di Roma, che è attivo da alcuni mesi. Mi piace sottolineare il fatto che tutto ciò avverrà nello stesso punto dove la polizia, la cellera, ha caricato gli operai della ThyssenKrupp di Terni.
È vero, quindi alle 18, perché c'erano delle incongruenze tra i giornali, alle 18 o alle 17?
Diciamo che la verità sta nel mezzo,
come abbiamo detto anche noi. Va bene,
che la verità sta nel mezzo.
D'accordo.
Buon ascolto a tutti.
Grazie, grazie anche a te.